nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Speriamo in queste Eucaristie, in questi giorni, di raccogliere la grazia del Signore, la grazia che soprattutto noi più da vicino abbiamo vissuto in questi mesi e in modo speciale in quest'ultima settimana, di raccogliere la verità, la manifestazione della verità che ci conferma nella fede, nella speranza e nella carità. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo primo, versetti 21-28. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e gli ubbidiscono». E la sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Ecco il primo quadro che l'evangelista Marco, per presentare la figura di Gesù, ci dà col suo Vangelo, della sua attività, presentandocelo nella sinagoga e con un potere che vince il forte. Ecco, commentiamo insieme questo brano.
Pare che se c'è stato un annuncio iniziale, versetto 15, il tempo è compiuto, si è avvicinato il regno di Dio, come l'annuncio del compimento appunto di una grande attesa, però a capo di tutto in modo sintetico, adesso mi sembra che chiamati i quattro discepoli, anche il primo versetto di oggi è al plurale, e si avviarono a Cafarnao, quindi è già Gesù con questo primo gruppo attorno a sé, e adesso si inizia a comprendere qualche cosa della portata di questo regno che si è fatto vicino. E non torna il termine regno, c'è l'insegnamento, c'è l'autorità, questi sono i termini che ritornano sia al 22 che al 27, però mi pare che sia evidente, ecco, questo atto così appunto di autorità assoluta che ha Gesù al centro. E quindi io penso che il versetto 24 che che cosa c'è tra noi e te. E poi l'affermazione, ti conosco, sei il santo di Dio, mi sembrano insomma al centro la grande rivelazione, cioè il regno che si è avvicinato ha come elemento fondamentale questa figura santa, totalmente santa, totalmente separata da questa pluralità di nemici, e che con autorità può completamente appunto liberare. A me sembra che sia un miracolo di al centro, diciamo, di questa potenza, di questa dottrina che non è solo di parole ma anche concreta, reale, efficace. Sembra che al centro di tutto questo ci sia appunto Gesù, il regno adesso si identifica sempre di più con proprio lui, e il segreto che è dentro alla sua identità, alla sua santità.
Ma l'espressione appunto che ha usato Giovanni nella sua introduzione sul forte è presa dal testo di Isaia, Isaia 49, dal versetto 24 e seguenti, dice, è il capitolo in cui Sion dice: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Allora dice: si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? E poi, proseguendo, dice: ritorneranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle, eccetera. Poi dice: si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli, farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. E qui c'è tutta l'Apocalisse. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore e il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe.
Ci siamo chiesti tante volte che cosa significa nel Vangelo di Marco e questo avverbio così usato, subito, 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 quasi a ogni paragrafo in questi primi capitoli c'è questo subito. In questo caso, nella pericope di oggi, mi sembra che il tema centrale sia l'autorità con cui Gesù insegna. Dice al versetto 22: si meravigliavano per la sua dottrina, infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. E poi ripete al versetto 27 la stessa cosa. La gente si chiede: che cos'è questo, una dottrina nuova con autorità? Anche agli spiriti immondi comanda e gli obbediscono. Quindi questo subito del versetto 23, subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo. Mi sembra che sia la spiegazione di questo insegnamento con autorità. Cioè è un esempio dell'insegnamento con autorità. La gente si stupisce e questa autorità si manifesta immediatamente. Gesù insegna nella sinagoga e subito il nemico viene smascherato, subito c'è questa lotta che da sempre caratterizza, che da sempre è presente nel popolo di Dio, che porta la rivelazione dell'unico Dio, diciamo, contro gli idoli, nell'Antico Testamento è questo, è la lotta di Dio contro l'idolatria, e farò vendetta di tutti gli dei dell'Egitto, e qui nel popolo si manifesta attraverso questa presenza del demonio.
Ma Gesù si rivela già subito, da subito appunto, questo già sottolineato, e che ha potestà di cacciare i demoni e di guarire, cioè la potenza taumaturgica e potenza di insegnamento. Anche i paralleli sia di Matteo che di Luca sottolinea questa autorità di insegnamento. Però Gesù in Giovanni dice: questo insegnamento non è mio ma è del Padre mio, cioè, quindi Gesù rimanda poi e appunto è sottolineato, ma sorge qui nel versetto 27 quella famosa domanda, qui è detto: che è mai questo? Però che chi è costui? Al capitolo 4, 42 infatti sorge questa domanda più chiara su Gesù: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Questa domanda che Marco sottolinea quasi ad ogni capitolo, ogni versetto, insomma, chi è costui, e poi che si risolverà verso la metà del Vangelo di Marco, quando Pietro dirà: tu sei il Cristo, al capitolo ottavo. Mi sembra così che Marco ci voglia spiegare chi è Gesù, ci voglia dire.
Mi impressiona molto questa distanza abissale fra Gesù e questo spirito, ecco, direi disperato, cioè proprio non ha la possibilità di riconoscere Gesù, e riconoscere Gesù è già una grandissima cosa, però non c'è possibilità di avvicinamento, di speranza, c'è solo una grandissima disperazione, cosa veramente drammatica.
È il testo che ha letto Maria all'inizio, da Isaia 49, può essere sicuramente per tutti questi capitoli una guida. Gesù stesso poi lo richiama quando parla del Satana come il forte, ed è alluso anche, sia pure in modo indiretto, perché il confronto lì è col Battista, quando il Battista parla di Gesù come del più forte che viene dopo di lui. In Isaia è Dio, e qui è la presenza del Signore in Gesù, è Gesù che opera, che è presentato come il liberatore. E vediamo che il confronto è col Satana, è con la presenza del nemico. E penso che questo sia anche il presupposto dei Vangeli, di uno sviluppo molto, molto ampio, che non troviamo in modo così immediato nelle Scritture, ma che deriva naturalmente dai testi canonici delle Scritture, ma che è molto riflettuto e sviluppato in tanti altri scritti, e a un certo punto anche nel Nuovo Testamento questo è presupposto, cioè che ci sia un nemico dietro a tutti i nemici di Israele. E questo costituisce anche un'interpretazione di tanti testi biblici, e per cui il Nuovo Testamento si mette, diciamo, è in questo quadro reinterpretativo: i veri nemici di Israele hanno a che fare con un nemico, che è il nemico dell'umanità. La reinterpretazione di Genesi 3, il serpente, che diventa il Satana, e tutto è presupposto qui. E anche Israele, che è libero, è liberato, perché Israele è un popolo di liberi, dalla Pasqua, dal dono continuo della parola di Dio, dai comandamenti, dal culto. Tuttavia anche Israele è insidiato e anche lui non è libero. E si presuppone che tutto il mondo sia, come dice Giovanni in altri testi, troviamo nel Nuovo Testamento questo come affermazioni date per ovvie. Tutto il mondo giace sotto il maligno, è dato come un'affermazione ovvia per poter dire che c'è stato che c'è un liberatore, che deve essere però un liberatore più forte del forte. Questo forse che rappresenta l'insidia del demonio o degli spiriti, ci deve essere uno spirito, ci deve essere qualcuno che ha lo spirito di Dio. Lo spirito di Dio è più forte. E mi sembra che questo sia forse qui il contesto, diciamo, precedente, ecco, e presenta Gesù come uno che insegna una dottrina nuova, e questo è molto sottolineato, come già stato detto, e che ha il potere di cacciare i demoni, che sono, è un segno, perché anche Israele è insidiato da dentro, non sono soltanto le nazioni che giacciono sotto il potere del nemico perché sono accecate, perché non hanno la conoscenza dell'unico Dio, ma è anche Israele che è insidiato. E mi sembra che qui sia tutto presupposto questo, e che e Gesù venga presentato con questi episodi che devono avere un valore emblematico. E Marco non è che ci racconta tutto quel che Gesù, tutta la vita di Gesù, ci presenta Gesù anzitutto il primo quadro, è nel confronto vittorioso con ce lo presenta come il liberatore del suo popolo, e con questa dottrina nuova. E qui il confronto è con i dottori. I dottori, Gesù non insegnava, dice, come insegnavano i dottori, o come insegniamo noi, la stessa cosa. Quando siamo bravi, al massimo arriviamo a un certo punto nel confronto con i dottori. Ecco. E Gesù insegnava in modo diverso, in che senso? Insegnava come un profeta. Anche lui spiegava. Quando si dice che insegnava, non si dice che proclamava, si dice che spiegava, e spiegava le scritture, questo è chiaro. Non è che dicesse una frase, doveva spiegare. Il modo in cui Gesù spiegava faceva appello a un'autorità interpretativa che solo un profeta può avere. I profeti, se andiamo leggiamo Isaia, spiegano anch'essi la Torah, la scrittura, ma la spiegano in un modo estremamente autoritativo. Così dice il Signore, così dovete fare. Non è solo la spiegazione di uno che giustamente spiega come un dottore la parola, è un'altra cosa, è sempre la parola di Dio, ma è un'altra cosa. Insegnava nelle sinagoghe, cioè aveva la funzione abituale di insegnamento, ma appariva in questo insegnamento una grande novità, che era una novità profetica, e poi, come dice, forse accennava prima anche Gemma, una novità profetica che andrà sempre più rivelandosi come un'autorità divina, chiaro, un'autorità divina, noi ne abbiamo un esempio in Luca, il capitolo 4 della sinagoga di Nazareth. Dopo essere già famoso, Gesù va a Nazareth e lì apre, riceve il testo del profetico previsto probabilmente per quel giorno, per quel sabato, e lo applica e lo spiega in un modo messianico, bisognerebbe dire, non semplicemente profetico, perché dice questa scrittura che parla del servo e del Messia, come era interpretato lo Spirito del Signore su di me, si compie adesso. Mentre voi la ascoltate, si sta compiendo. Che vuol dire? che il Messia è presente. E quindi è chiaro che mi sembra bellissimo questa presentazione di Gesù, della sua dottrina nuova, che è dovuta alla sua presenza essenzialmente, alla sua autorità divina, e il confronto col demonio, che indica la funzione continua di liberatore da parte di Gesù. E penso che questo avvenga sempre anche per noi, e in particolare, abbiamo detto tante volte, l'Eucaristia è anche questo esorcismo. Preghiamo per essere sempre anche noi progressivamente liberati dall'azione di Gesù, e preghiamo per tutti gli uomini, per tutti i popoli, perché siano liberati dalla presenza del nemico che si manifesta in tanti modi, non ultimo quello della violenza, dell'oppressione, della discordia.